File 37. Pagina 212. L'impatto col tunnel al primo momento fu piacevole. Al freddo esterno patito lungo la strada si contrapponeva la temperatura della galleria che mi parve quasi tiepida. Ero costretto ad inoltrarmi. Ormai non si marciava più, si camminava a gruppetti, nello scarso chiarore del tunnel, schivando le traversine e tentando, senza riuscirvi, di camminare in equilibrio sulle rotaie di quella ridotta linea ferroviaria. Dopo un po' giungemmo al posto di lavoro. Era il terzo braccio o ramo a destra della galleria principale. Ognuno si recò verso il proprio posto di lavoro, come se ciò fosse stato stabilito in anticipo. In tre o quattro, gli ultimi arrivati al comando, rimanemmo fermi lì nel mezzo. Arrivarono subito dopo di noi due lavoratori civili. Uno di essi parlava col russo in una lingua slava ed indicava con la mano dei punti su una delle pareti. Erano questi punti i limiti sin dove voleva arrivasse il nostro lavoro della giornata. Il russo ribatté, si avvicinò alla parete, prese una pala e con quella tracciò dei segni sulla parete. Lo slavo protestò ed il russo gli gridò dietro alcune parole. Compresi solo la parola comando. Dopo vibrate proteste dello slavo, l'altro lavoratore civile intervenne, prese la pala dalle mani del russo e segnò una traccia a metà strada tra quella del russo e quella dello slavo. Al russo andò bene e quei due si allontanarono. Compresi allora di aver assistito ad una sorta di contrattazione del nostro cottimo, del lavoro che il russo, nostro capo, si era impegnato a consegnare al termine della giornata. Il lavoro consisteva, grosso modo, nell'intonacare parte della galleria, volta compresa, e nello sgomberarla dai detriti. Il tutto sino al punto concordato. Il russo si chiamava Sergei, mi prese per mano e nel suo cattivo tedesco mi disse che non voleva che mi bagnassi col lavoro alla betoniera e che quindi mi metteva a ripulire dai detriti la nostra galleria. Iniziò il lavoro. Chi caricava le betoniere, chi il nastro trasportatore che portava il cemento in alto, chi lo raccoglieva e lo distribuiva con i secchi, chi intonacava, chi si occupava di piazzare bene le sorgenti di luce per rendere più agevole il lavoro degli altri. Infine chi sgomberava i detriti, come noi quattro, fra cui l'olandese che si chiamava Timmermans ed era di un paese vicino a Venlo, cittadina in prossimità del confine tedesco. Più avanti, sempre nel nostro braccio, un altro comando perforava la galleria con i perforatori ad aria compressa, generando fumo, polvere e rumore a volontà. Nel nostro comando il lavoro procedeva tranquillo. Anche Sergei, a differenza degli altri capò, lavorava con noi e con quella forza erculea rendeva quanto tutti noi messi assieme, caricando le pietre e i massi più grossi. Riempiti quattro vagoncini, se ne andò ordinandoci di spingerli sino alla galleria principale e di riportare indietro altri vagoncini vuoti. Muovendomi, lavorando, quasi quasi non sentivo più il freddo ai piedi, però non potevo rimanere un minuto fermo. Se mi fermavo, il freddo mi riassaliva. Improvvisamente udimmo delle urla provenire dal comando dei perforatori. Alzammo gli occhi e vedemmo cadere dall'impalcatura un nostro compagno picchiato col manico della pala da un civile. Questi non si scompose né si degnò di guardarlo, ma continuò a menar randellate agli altri che pur sotto la gragnuola di colpi non mollavano il trapano perforatore. Rimasi sbigottito. Questo fu il mio primo impatto con il lavoro nelle gallerie. Da noi si lavorava quieti. Le urla che echeggiavano nel tunnel provenivano tutte dal comando perforatori. i quali, oltre a far molta più fatica di noi, tra la polvere di calcare che entrava dappertutto, in bocca, negli occhi e nel naso, erano anche continuamente soggetti alle bastonate e alle urla di incitamento dei lavoratori civili. Venne finalmente la pausa di mezzogiorno. Eravamo stanchi e nessuno di noi aveva qualcosa da mangiare. Vidi Niki, un giovane ebreo greco di Salonicco, trasferito nel lager dalla prigione di Halberstadt, che faceva parte del nostro comando, allontanarsi. Volevo seguirlo per andare a curiosare, ma Sergei mi bloccò, urlandomi dietro: «Taljansky, come here!» «Italiano, vieni qui!» Ritornai sui miei passi, senza capire il perché. Quando gli fui vicino soggiunse: «Niki organisieren!» Niki, organizzare. Pensai sul momento che lì c'era ben poco da organizzare. Dopo neanche un minuto si allontanò un altro, l'elettricista belga. Sergei disse qualcosa all'olandese e questi mi chiamò e mi fece spostare dei sassi che avevamo già caricato su un vagoncino in modo da creare fra quei detriti un vano profondo. Trascorsero ancora alcuni minuti, forse una decina, e si udirono da lontano i rumori prodotti dalla corsa del belga, che calzava degli zoccoli di tela con la suola di legno. Arrivò ansante e disse: «Prima!» e si sedette sbuffando tra noi. Dopo un po' arrivò di corsa Niki. Portava con sé due borse e due giacconi. Si rivolse all'olandese, che gli indicò il vagone dove avevamo predisposto il vano, e lì depositò il frutto della sua rapina. Io e l'olandese andammo a chiudere il vano ammassando sopra le borse e le giacche quanti più sassi e detriti potemmo. Poi ci sedemmo assieme agli altri, sino alla ripresa del lavoro. Dopo qualche tempo arrivarono con grande strepito due SS con due civili, uno tedesco e uno polacco, entrambi senza giacca. Cominciarono ad urlare tutti assieme e dalle loro urla non si riusciva a capire molto, anche se tutti noi sapevamo quale fosse il motivo della loro visita. Finita la sfuriata, iniziarono a fare domande. Sergei rispose calmo. Disse che i suoi uomini lavoravano abbastanza duramente e che, avendo un contratto di lavoro da rispettare per la sera, non avevano certamente tempo per scorazzare per i tunnel. Erano tutti rimasti seduti a riposarsi. Potevano starne certi. Tutto questo lo disse in un cattivo tedesco, tanto che spesso era costretto ad intervenire l'olandese in funzione di interprete. Dopo che ebbe garantito che anche gli addetti ai perforatori non si erano mossi e che non avevamo visto nessuno uscire dal nostro braccio, Sergei riprese a lavorare, impavido, come se fosse dipeso da lui aprire o chiudere il colloquio. Sergei, prima di farci riprendere il lavoro che noi avevamo sospeso, fece un rapido inventario del lavoro fatto e passò in rassegna i vari punti che dovevano essere terminati prima di sera. Rinforzò quindi la squadra che intonacava, togliendo due di noi dal gruppo dei vagoncini. Si accorse ad un certo punto che i miei piedi sanguinavano ed allora mi diede una pala, una scopa e un secchio e mi disse di iniziare a far pulizia. «Tanto», soggiunse, «non serve a nulla, sinché lì in fondo vanno avanti a perforare». L'altro compagno, addetto ai vagoncini, lo mandò di rinforzo alla betoniera. Dopo un po' di tempo vidi Niki, il greco, discendere da un'impalcatura, avvicinarsi al vagoncino nel quale aveva nascosto il frutto della sua rapina e mandare l'olandese a sorvegliare l'imbocco della galleria per segnalare l'arrivo eventuale di qualche ospite indesiderato. Io aiutai Niki a spostare i sassi che erano serviti per nascondere le giacche e le borse. Lui trasse fuori una giacca per volta e si appartò in un angolo per esaminare il contenuto. Ripeté la stessa operazione con le due borse. Tenne degli oggetti, andò a parlottare con Sergei e poi le giacche e le borse vennero sotterrate dentro un vagoncino dove io vuotavo le immondizie. In un angolo nascosto dai vagoncini e dai sacchi di cemento, Niki fece le parti. A ciascuno di noi toccarono 3 cucchiaiate di un minestrone di fagioli, un pezzo di pane con wurstel e una sigaretta e mezza a testa. Intuii la tecnica della rapina. A mezzogiorno Niki di corsa andava negli altri blocchi, addocchiava giacche e borse dei lavoratori civili. Ad un suo segnale il belga, nostro elettricista, staccava la corrente del braccio facendolo piombare nel buio e ritornava di corsa al comando. Niki lo seguiva a ruota con il bottino della sua impresa. Per riattaccare la corrente talvolta in qualche braccio della galleria impiegarono più di mezz'ora. Mentre stavo facendo le pulizie alzai gli occhi e guardai la traccia segnata sulla parete. Compresi che eravamo a buon punto e che avremmo rispettato il contratto. Noi lavoravamo rapidi, senza percosse, senza urla, aiutandoci uno con l'altro. Dal fondo del braccio, dove lavoravano i perforatori, continuavano a provenire grida, urla e gemiti. I due civili ed il Vorarbeiter, un polacco che vedrò morire all'ospedale di Halberstadt per le percosse prese dai compagni dopo la liberazione, infierivano bestialmente e crudelmente. Il lavoro dei perforatori era di per sé molto faticoso. Renderlo più pesante con le bastonate equivaleva ad un assassinio vero e proprio. Il francese, scaraventato giù dall'impalcatura, era morto ed il suo cadavere, con gli occhi sbarrati, era stato deposto dietro i nostri sacchi di cemento. Prima di sera quel comando ebbe un altro morto. Non ne conobbi la causa. Scoprì il cadavere quando andai a cercare un sacco di cemento vuoto, il più possibile intero, per farmi una camicia. Si veda nota 27. Come mi aveva insegnato Timmerman, e fu allora che vidi 2 cadaveri l'uno di fianco all'altro. Le loro scarpe erano piccole. Nel frattempo i miei compagni avevano finito il lavoro di intonacatura. Sergei controllò il lavoro, spense le luci e ci fece sedere al buio sui sacchi di cemento. Mi si avvicinò assieme a Timmerman e mi disse che l'unico sistema a Langenstein per trovare un paio di scarpe era di trasportare nel lager un cadavere e una volta arrivati sfilargli subito le scarpe di dosso. Mi consigliò di andarmi a procurare una scala a pioli per distenderci sopra il cadavere, così trasportandolo in 2 si sarebbe fatta meno fatica. Girai un po', vidi una scala appoggiata ad una parete, la presi e la portai al comando, dove i miei compagni silenziosi riposavano al buio. Sergei si avvicinò alla galleria centrale ed urlò qualcosa in russo. Gli risposero. Dopo un po' se ne ritornò con in spalla un morto. Era un francese. Anche lui aveva delle scarpe troppo piccole. Sergei lo riportò dove lo aveva preso. Noi, al buio, continuavamo a chiacchierare sottovoce. Dopo un po' di tempo arrivò con un paio di scarpe che mi andavano bene. Dopo averle calzate, mi sentivo un padre eterno. Ridevo io e ridevano tutti i miei compagni. Rimanemmo ancora seduti molto tempo, sino a che arrivarono i 2 lavoratori civili. Vennero accese le luci e lo slavo cominciò ad imprecare perché ci trovò seduti. Ci alzammo di scatto, ma Sergei ci impose di sedere ed iniziò una discussione aspra di cui non compresi niente. Dopo un po' intervenne l'altro civile, anche lui straniero, e disse a Sergei in tedesco che il Vertrag, contratto, era stato rispettato. Sergei gli rispose che era opportuno che lo slavo non si facesse più vedere nei paraggi, che si cercasse un altro compagno per il Vertrag se voleva fare i soldi. Timmerman, durante la marcia di ritorno al campo, mi spiegò che quei due erano pagati certamente a cottimo dall'impresa di costruzioni Bode, Gruen e Beltinger, non certo per lavorare, ma per fare in modo che noi si rendesse il più possibile. Le nostre baracche non avevano né lavandini né latrine. I servizi si trovavano all'esterno, sotto delle tettoie, distanti 40-50 metri, ed erano usati da più di una baracca. Le tettoie erano chiuse lateralmente da un muro e per ragioni igieniche era severamente proibito urinare fuori dalle baracche. Bisognava recarsi alle latrine. Una di quelle notti, particolarmente gelida, dovetti uscire per andare a urinare. Scesi dal castello all'ultimo momento, con la coperta sulle spalle. Come uscii, non riuscii a trattenermi e urinai a pochi metri dalla baracca. Improvvisamente mi arrivò sulla schiena una nerbata. Mi volsi e vidi dietro a me il giovane muto, amico e forse amante del capoblocco, che cercava di affibbiarmene un'altra. Con una mano lo bloccai e con l'altra gli diedi una sberla. Non l'avessi mai fatto. Quello corse a svegliare il capoblocco, che accorse e mi scaricò addosso una tale razione di nerbate che ricorderò per tutta la vita. Dolorante in tutte le parti del corpo, riuscii a guadagnare il mio giaciglio. Mi sentivo senza forze, estenuato, avvilito e disperato. Non riuscivo a darmi pace, non riuscivo a dormire. Al mattino mi alzai prima della sveglia. Attesi il capoblocco e come lo vidi mi avvicinai e gli chiesi scusa. Gli spiegai che ero uscito con l'intenzione di recarmi alle latrine, ma che non ce l'avevo fatta. Egli pacatamente, cosa molto insolita, mi spiegò che non aveva potuto comportarsi diversamente. Doveva a tutti i costi salvaguardare le norme igieniche per il nostro stesso bene. Qualche sera prima qualcuno aveva urinato addirittura nei corridoi. Mi disse ancora che gli spiaceva, dato che egli mi considerava una persona istruita e civile. La giornata di lavoro fu per me particolarmente faticosa. Faceva un freddo boia. Tirai ad arrivare a sera penosamente, indolenzito com'ero dalle nerbate. All'Appelplatz mi infilai nella squadra di Ivan e facemmo dei lavori per fortuna leggeri. Un compagno della mia baracca, a cui raccontai cosa mi era accaduto, mi informò che il nostro capoblocco era stato condannato all'ergastolo perché aveva ucciso la madre. La sera ero ancora dolorante, avevo la schiena piena di lividi bluastri e facevo fatica a reggermi in piedi. Dopo cena, il giovane muto mi venne a chiamare, il capoblocco voleva vedermi. Mi presentai nella sua stanza, dormitorio e ufficio insieme. Mi fece sedere e cominciò a parlarmi come se nella notte precedente non mi fosse accaduto nulla. All'inizio ero timoroso, non sapevo a quale motivo dovevo quella chiamata. Poi mi rinfrancai e presi coraggio. Si parlò di varie cose, della fine della prossima guerra, che per noi significava la liberazione, mentre per lui non significava niente. Si veda nota numero 28. E della vita a Langenstein, dove lui era arrivato col secondo trasporto già nel mese di maggio dell'anno precedente e che riteneva di molto migliorata negli ultimi 2 o 3 mesi. Aggiunse una cosa che mi rimase impressa nella memoria. In questo campo la vita media di un deportato è di circa 2 mesi o poco più. Solo passando sopra la testa dei tuoi compagni riuscirai a sopravvivere, sì e no, 4 mesi. In quel periodo mi capitò anche la sfortuna di lavorare per qualche giorno in un comando veramente duro. A Langenstein non si formavano i comandi di lavoro come a Buchenwald, dove esisteva una certa organizzazione che funzionava mediante l'invio al blocco dei bigliettini con i quali si ordinava al deportato di presentarsi a un dato comando. L'inquadramento nei comandi, invece, avveniva disordinatamente e non era sufficiente nemmeno rimanere per ultimi nella piazza d'appello e sperare nella fortuna, perché certi comandi, buoni oggi, potevano essere cattivi domani. Ho spesso avuto modo di constatare che il Vorarbeiter o il capo erano quelli che determinavano la bontà o meno di un comando. La stupidità, la debolezza e la pavidità di un Vorarbeiter di fronte ai lavoratori civili causava spesso dei massacri nel tunnel. Nel comando di Sergei ritornai a lavorare più volte e mi trovai sempre bene. Era un comando diverso da quelli del resto del lager. Non sembrava nemmeno che appartenesse al campo di Langenstein. Avevo osservato che Sergei non aveva paura di nessuno. I lavoratori civili, cosa molto strana, lo temevano. Nessuno di noi si sarebbe mai azzardato ad alzare la voce e ribattere su quello che essi dicevano. Sergei, invece, dall'alto della sua statura, imponeva a tutti un certo rispetto. Sul lavoro il comando rispettava il Vertrag, quindi nessuno veniva a romperci l'anima e a bastonarci. Il nostro comando era l'ultimo ad uscire dal campo al mattino e il primo a rientrare alla sera. Il lavoro era pesante, la fame ed il freddo erano comuni a tutti. Però l'autorità di Sergei ed il suo ascendente ci aiutavano a tirare avanti. Sergei era un pilota di carri armati. Rimasto tagliato fuori dal suo reparto dall'avanzata tedesca della primavera del 1942, si aggregò ad una formazione partigiana nella Russia bianca, venne catturato e, contrariamente a ciò che accadde a molti suoi compagni, non venne fucilato. Proveniva dalla Siberia, da un villaggio vicino a Novosibirsk. Prima dell'invasione tedesca studiava musica. Da me voleva sapere tutto dell'Italia e della musica classica italiana. Essendo anch'io un appassionato di musica classica, ci avanzò spesso del tempo per discutere al buio, dopo aver ultimato i lavori previsti dal contratto, sino al momento in cui ci si incamminava per essere primi all'imbocco del tunnel. Quando poi seppe che io ero compaesano di Giuseppe Tartini, il grande musicista e violinista del XVIII secolo, si entusiasmò. Mi chiamava Tartini e spesso, sulla strada del ritorno, mi fischiettava brani della celebre composizione del Tartini, Il Trillo del Diavolo, con una bravura fuori del comune. A sentire ciò che si raccontava nelle baracche sui vari comandi di lavoro, io dovevo essere salito fortunosamente in paradiso. Durante la notte non riuscivo a prendere sonno. Pensavo continuamente a quello che accadeva nel tunnel e dai racconti dei compagni. Mi sembrava impossibile credere a quello che mi raccontavano. Stentavo a credere pure a quello che vedevo. Leggo le note a piepagina. Nota numero 27. Si trattava di fare sul fondo del sacco un foro per infilare la testa e lateralmente i due fori per le braccia. Nota numero 28. Infatti, sarebbe ritornato in prigione a scontare la parte rimanente della pena cui era stato condannato. Fine delle note. Pagina 218.